In primo piano.
Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per la rassegna dei quotidiani oggi in edicola. Partiamo come di consueto dal Sole 24 Ore. Piccolo appunto, ovviamente poi tutti gli altri quotidiani, anche il Sole lo porta ma in minore evidenza, tutti gli altri quotidiani oggi aprono sul caso San Giuliano, chiuso o non chiuso che sia, ma ci arriveremo. Il Sole 24 Ore invece dedica la sua apertura alla spesa pubblica, più 40% in 5 anni, Mattarella dice il debito da abbattere. Corre la spesa pubblica rispetto al 2019, gli stanziamenti sono passati da 871 a 1215 miliardi, mettendo a segno un aumento di 344 miliardi, pari al 40% in più, in termini reali il doppio dell'inflazione. Sul tema del debito italiano è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato la necessità di abbatterlo e che l'Italia è sempre stata un debitore onorabile. Ha poi definito opinabili alcune valutazioni dei mercati sul tema, esortato a completare l'edificio europeo. Vari passaggi dell'intervento di Mattarella riuniti sul Sole 24 Ore. Altri temi sulla prima: il lavoro degli Stati Uniti che delude, taglio della Fed alle porte, scivola Wall Street. È stato un agosto debole per il mercato del lavoro americano, con 142.000 posti creati a fronte di 161.000 attesi, e così Wall Street scivola sui timori di frenata dell'economia. Il taglio dei tassi Fed, anche ampio, però si avvicina sempre di più. Londra accusa Google per abuso di posizione. Un altro paese accende i riflettori su Google nel mirino dell'antitrust britannico. La Competition and Markets Authority accusa il gruppo di abuso di posizione dominante nella pubblicità online. Google usa il potere che ha sul mercato per limitare la concorrenza nella pubblicità che la gente vede sui siti, così appunto dichiara la CMA. Per quel che riguarda l'energia, c'è un richiamo in prima molto interessante, poi dopo noi riprenderemo la questione nel corso della puntata di oggi di Si può fare, a partire dalle 10. Rinnovabili nel 2023, richieste record di allaccio reti, stiamo parlando di un più 77%. E transitiamo a questo punto verso il caso San Giuliano, così titola il Sole 24 Ore: San Giuliano lascia, io corretto, Alessandro Giuli il successore. Come vedete, un titolo asettico, molto in stile Sole 24 Ore. Repubblica invece sul tema fa l'apertura completa della pagina e scrive: San Giuliano, il caso non è chiuso. In una lettera a Meloni, le dimissioni irrevocabili, lo sfogo del ministro, preferisco mia moglie al governo, al suo posto nominato Giuli, boccia, rilancia, io ho le carte. Cioè lei rilancia, io ho le carte. Restano aperti il tema sicurezza e la vicenda Ales Borghi del Copasir, dice la Premier, risponda alle Camere. A Borghi andiamo tra un istante. Altri temi dalla prima della Repubblica, gran parte dedicata a questa questione, c'è la macchina dei ricatti, che è il titolo del commento di Massimo Giannini, il personaggio firmato da Filippo Ceccarelli, il titolo è Jenny il gaffeur travolto dalla vanità. E poi l'inchiesta su Repubblica oggi ci porta su altri temi, ovvero si torna negli stadi, droga e biglietti, il traffico degli ultra padroni delle curve. Ma vi dicevo della intervista ad Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, membro del Copasir, che dichiara a Giuliano Foschini: purtroppo potrebbe non essere finita. Altro che gossip, vicenda privata o pochade, la vicenda San Giuliano si è trasformata ancora di più con le dimissioni in una situazione dai tratti inquietanti per l'intero paese. Qui non c'entra nulla la morale né il codice penale, c'entra l'incredibile pressapochismo di un ministro che ha messo a rischio la sicurezza del paese. E la domanda è: perché la sicurezza nazionale? Perché la dottoressa Boccia ha dichiarato di aver ascoltato, e qui mi chiedo, solo ascoltato e non registrato? Possiede qualche screenshot di messaggi? telefonate del ministro con importantissimi livelli istituzionali del nostro paese. Un simile pressapochismo non può essere permesso ad un importante ministro di un paese del G7 che ha un incarico di grande responsabilità e le cui scelte impattano direttamente sulla vita di milioni di persone. Nelle telefonate fra loro i ministri parlano di cose delicatissime, tutti superlativi assoluti, usa Borghi, di cose delicatissime, nomine, soldi, decisioni, atti di indirizzo, informazioni potenzialmente riservate o classificate, naturalmente valutazioni politiche. Tutte queste cose possono essere date in pasto a chi può farne un uso strumentale, improprio o addirittura pericoloso per il paese se vengono in possesso di chi non ne riconosce la portata, oppure aggiungo io, però come Laura Bettini ne conosce la portata e appunto le utilizza. È ovviamente una questione che andrà approfondita, esattamente il tipo di accesso che la signora Maria Rosaria Boccia ha avuto e che cosa ha conservato di queste conversazioni o messaggistica a cui ha assistito. Andiamo a questo punto sulla prima pagina della Stampa. Resa di Meloni, via San Giuliano. L'ex ministro, io sempre onesto, ora voglio soltanto sparire. Al suo posto il giornalista Giuli. La decisione è dopo l'intervista di Boccia alla Stampa, inchiesta della Corte dei Conti sui viaggi istituzionali. C'è il commento di Annalisa Cuzzocrea, di cui vi leggo giusto qualche passaggio. Ha finalmente fatto la cosa giusta Gennaro San Giuliano, peccato l'abbia fatta a leggere la sua lettera di congedo per le ragioni sbagliate. Non c'è alcuna campagna d'odio contro di lui, non c'è alcun potere forte a ordire trame segrete, né si è mosso il famigerato mondo del cinema per vendetta di fronte alla riforma del tax credit. Piuttosto il mondo del cinema, sceneggiatori, attori, registi, sarà rimasto a guardare attonito, chiedendosi come potremmo mai eguagliare un simile spettacolo. Come immaginare una storia più assurda di quella in cui l'ormai ex ministro della cultura ha tirato dentro tutta Italia nel disperato tentativo di restare dov'era, in uffici che ha dimostrato di non meritare e non conoscere, spingendo la Presidente del Consiglio in diretta a Rete 4 a esporsi per lui. Mi ha detto che lo Stato non ha pagato un euro per questa persona e io gli credo, come se fosse davvero una questione di soldi, sottolinea Annalisa Cuzzocrea. Poi l'articolo è molto, molto più lungo e prosegue e comunque mette il dito per l'appunto su questo. La questione non è tanto di chi ha sostenuto quelle spese a questo punto, ma di che accesso ha avuto questa signora a dati e informazioni delicate. Tornando alla prima della Stampa, la fotografia al centro pagina ci porta a Cernobbio, l'Europa agli antipodi. A Cernobbio infatti le visioni di Zelensky e Orbán, il primo ministro ungherese. Fateci colpire la Russia, dice Zelensky, no con Putin, serve il dialogo, dice Orbán. E andiamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera, San Giuliano, il passo indietro. Lascio, devo stare vicino a mia moglie. Meloni, uomo onesto, prendo atto. Giuli, nuovo ministro della cultura. In una lettera le dimissioni irrevocabili, pronto a presentare un esposto in procura. Indaga anche la Corte dei Conti. E Boccia dice: mi dispiace tanto, perso l'occasione. Allora, Fiorenza Sarzanini è commenta per il Corriere della Sera la decisione del ministro della cultura Gennaro San Giuliano di dimettersi libera il governo e l'Italia da un imbarazzo durato 2 settimane. La scelta di un rappresentante del governo costretto a lasciare il proprio incarico non è mai una buona notizia, perché vuol dire che si è rotto il rapporto di fiducia con il suo presidente del Consiglio, ma vuol dire soprattutto che si è rotto il rapporto di fiducia con i cittadini e dunque è il paese a pagarne le conseguenze. L'affaire che ha coinvolto San Giuliano ha mescolato il privato col pubblico, ha esposto le istituzioni a una fibrillazione continua, ha provocato un danno grave all'Italia, perché tra 10 giorni si svolgerà in Campania il vertice importantissimo del G7 Cultura. L'attenzione internazionale è stata invece monopolizzata da quanto stava accadendo tra lo stesso San Giuliano e la donna che lui aveva scelto come consigliera per l'organizzazione degli eventi. Sempre dalla prima del Corriere della Sera c'è poi il ritratto del successore, il giornalista mite dal maxi al G7. Questo è il titolo che viene scelto per l'articolo di Paolo Conti, che poi occupa tutta l'intera pagina 5, con il ritratto e il racconto della nomina Lampo Giuli per la cultura. Tra l'altro si legge in questo ritratto che il neo ministro ha recentemente pubblicato il suo saggio Gramsci è vivo, sillabario per una egemonia contemporanea. Lo ha pubblicato Rizzoli nel 2024, appunto. È ovviamente un titolo che viene richiamato proprio anche perché in opposizione, diciamo, al percorso, alla carriera, alla formazione molto più a destra, per così dire, del neoministro Giuli, ma questo vi serve anche a capire quello che titola il giornale Un gramsciano di destra e chic. Questo è il titolo che viene scelto per la presentazione del nuovo ministro della cultura. Il giornale che poi per il titolo di apertura sceglie San Giuliano si libera. Il ministro si dimette, al suo posto va Alessandro Giuli. È un titolo ambiguo, insomma. Comunque, il ministro si dimette, al suo posto va Alessandro Giuli. La rete nascosta dietro l'imboscata della boccia. E questo mi ha molto incuriosito. A pagina 5 si dettaglia la rete dietro la trappola di boccia, secondo il giornale. Un team di avvocati e consulenti guida le mosse accompagnandone l'ascesa mediatica di Maria Rosaria Boccia. Chi c'è dietro la donna che da 2 settimane occupa le prime pagine dei giornali italiani? Avvocati, comunicatori, social media, giornalisti, un gruppo di fuoco specializzato in campagne di stampa che ha tenuto inchiodato dal 26 di agosto fino alle dimissioni formalizzate nel pomeriggio di ieri l'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Intanto, pomeriggio 5 svela l'esistenza di un'indagine della Guardia di Finanza legata ad un'attività commerciale gestita dalla Boccia a Pompei. Se volete proseguire appunto l'articolo di Pasquale Napolitano, lo trovate a pagina 5. Noi ci fermiamo, diamo le informazioni sul traffico.
In primo piano.
E torniamo, dopo il coro di critiche che abbiamo letto fino adesso sull'ex ministro San Giuliano, con le pagine del Quotidiano Nazionale che invece ospitano il commento di Bruno Vespa, il cui titolo è L'eretico espulso dal sistema ha pagato la sua integrità. L'articolo è a pagina 6, qualche passaggio. Il ministro è un bravo professionista, una persona per bene, ma si è infilato in un pasticcio dal quale era impossibile uscire senza danni ulteriori. Si è affidato con troppa leggerezza a una signora improbabile, già nota nell'ambiente parlamentare, per un attivismo che l'ha portata ad avere molti contatti, ma non a caso nessuno durevole. Poi più avanti, l'indecisione di Giorgia Meloni, che ha nominato il successore con la necessaria immediatezza, aveva peraltro una buona ragione. Allo Stato San Giuliano è innocente, dice Bruno Vespa. Gli addebiti erano 2, aver pagato viaggi e soggiorni a una persona senza titolo e averla fatta partecipe di segreti che avrebbero messo in pericolo la sicurezza del G7. La prima accusa è stata smontata con l'esibizione degli estratti conto della carta di credito personale del ministro. La seconda è così ridicola da non dover essere nemmeno commentata. Così sempre Bruno Vespa. Ma se si dimette un ministro innocente, tutti gli altri hanno il diritto di sentirsi in pericolo, prosegue. Nelle ultime righe della lettera San Giuliano scrive che si propone di verificare se alla vicenda abbiano concorso soggetti diversi. Il punto è questo: Maria Rosaria Boccia ha agito da sola? A chi dava fastidio San Giuliano? E così appunto su Quotidiano Nazionale Bruno Vespa. Libero. Sinistra a boccia asciutta, questo è il titolo. Il ministro lascia dopo le polemiche, Meloni nomina Giuli al suo posto, gela l'opposizione che sperava di sfruttare il caso per aprire la crisi. E poi sotto chi è il successore, l'ex firma di Libero, dal Maxi alla cultura, e quindi il ritratto del nuovo ministro. E poi invece un ritratto, questo negativo, ritratto da Dorian Gray, ma l'ex ministro, l'ex marito la stronca. Maria Rosaria insiste, non ho spiato nessuno. Qualche passaggio lo troviamo a pagina 4. Firma Salvatore Dama, che riprende l'intervista rilasciata dall'ex marito. che racconta, diciamo, di un matrimonio difficile, ancor più difficile divorzio, e dice: un anno mi è bastato con la signora Boccia, sottolinea che insomma non sarebbe quindi laureata. Un anno mi è bastato assolutamente, io non vorrei proprio essere, a me interessano poco i riflettori, mi interessa stare lontano dai riflettori, ma insomma non sono stupito, non invidio neanche il ministro, perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare. Chissà se... insomma, quali sono i segreti che restano ancora da scoprire su questa vicenda. Andiamo ad Avvenire. Sanità in ostaggio è il titolo che sceglie Avvenire, quindi si cambia. Abbandoniamo gli ospedali, minacciano i sindacati dei medici dopo l'irruzione al Policlinico Riuniti di Foggia. La richiesta di risposte certe sul fronte della sicurezza. Lì appunto la questione è di questa incredibile aggressione di decine di persone, parenti di una 23enne deceduta nell'ospedale del capoluogo pugliese dopo un intervento di chirurgia toracica. Queste persone si sono scagliate furiose contro un intero reparto per punire l'equipe responsabile dell'intervento dall'esito infausto, innescando così un'iniziativa clamorosa dei camici bianchi, scrive Vito Salinaro. Abbandoniamo gli ospedali. Tornando alla prima di Avvenire, poi spazio dedicato a un'iniziativa di cooperazione italiana in Uganda sulle orme dei missionari, la salute al cuore dell'Africa. Lasciamo il traffico di Kampala, quindi un reportage su questo argomento. Fatto Quotidiano ci riporta invece a San Giuliano, gole profonde e ricatti dietro la resa di Jenny, la storia segreta, San Giuliano lascia, arriva il meloniano Giuli. La verità, innamorato e mazziato, mi sembra che ieri avesse titolato il ministro innamorato, ecco, questa è la continuazione del titolo di ieri della Verità. Gennaro San Giuliano si è dimesso, impossibile resistere dopo lo sputtanamento e la goffa confessione in lacrime resa in TV, ma per la Meloni è un campanello d'allarme, la caccia alle debolezze private dei suoi è solo all'inizio. Però se si offre così il fianco, la giornata poi va bene, viene ripercorsa tutta, la rabbia, la lettera, l'addio irrevocabile, ora sto con mia moglie, la donna fatale ora rischia, la Boccia porta a casa lo scalpo e ride pure, voglio le scuse. E poi sul tema del successore, per evitare rimpasti il premier corre ai ripari, Giuli ha già giurato. Sul Manifesto invece il titolo, su una fotografia di Gennaro San Giuliano, diciamo che si preme le mani sugli occhi in un momento di stanchezza e difficoltà, è bandito San Giuliano. La premier prova a prendere altro tempo, poi cede, nel pomeriggio arrivano le dimissioni irrevocabili del ministro della cultura, che nella sua lettera di addio evoca un complotto. Al suo posto nominato Alessandro Giuli. Maria Rosaria Boccia in TV dice: volevo le scuse. Quindi il Manifesto ci porta anche a Cernobbio, Zelensky a Cernobbio colpire la Russia, al forum dello studio Ambrosetti arriva la guerra, Orbán invece che oltre a dire, come abbiamo già visto su altri quotidiani riportato, che è necessario dialogare con Putin, ha detto poi quella famosa battuta sulla elezione di Ilaria Salis, Salis eletta è in stile italiano. Andiamo a questo punto al Messaggero, il cui titolo è La resa di San Giuliano, lascio, il ministro si dimette dopo giorni di polemiche, Meloni, un uomo onesto, prendo atto, lui dice starò vicino a mia moglie, Boccia, bastava dicesse la verità, alla cultura va Giuli. E poi invece un tema che vediamo esclusivamente approfondito sulla prima del Messaggero, rinvio della pensione, un dirigente su tre vuole restare nella pubblica amministrazione. Già oggi il 30% dei dirigenti chiede di restare al proprio posto nella pubblica amministrazione dopo i 67 anni. Il dato viene dal Dirstat, il sindacato che raccoglie le figure apicali del pubblico impiego, e dovrebbe far ben sperare il governo che nella manovra si accinge a cancellare la cosiddetta risoluzione automatica, cioè il licenziamento coatto dei dipendenti della pubblica amministrazione al raggiungimento dei limiti di età per il ritiro. Abbiamo spazio ancora per i titoli di apertura della unità, Operazione San Gennaro, titoli di coda, e poi di spalla non è abuso d'ufficio, c'è una strage, perciò la magistratura non si impiccia, annegati a un'ora da Lampedusa, omissione di soccorso, quindi due temi. Uno riguarda l'immigrazione, l'altro il ministro della cultura, occupano la prima pagina della unità di oggi. In conclusione, vediamo anche il Riformista. San Giuliano gioca sul cognome dell'ex ministro per presentarci anche il nuovo ministro della cultura, perché scrive piccolo San, poi Giuli in caratteri maiuscoli e poi appunto completa il cognome. Il ministro si dimette, arriva il presidente del Maxi, Meloni evita il rimpasto ma sul post fitto tentenna. E vedremo cosa succederà. Noi ci dobbiamo fermare perché è tempo di dare la linea a GR24. Buon proseguimento di ascolto.